Luigi Pirandello, formalità. Nell'ampio scrittoio del Banco Orsani, il vecchio commesso Carlo Bertone, con la papalina in capo, le lenti sulla punta del naso come per spremere dalle narici quei due ciuffetti di peli grigi, stava a fare un conto assai difficile in piedi, innanzi a un'alta scrivania su cui era aperto un grosso libro mastro. Dietro a lui, Gabriele Orsani, molto pallido e con gli occhi infossati, seguiva l'operazione spronando di tratto in tratto con la voce il vecchio commesso a cui, a mano che la somma ingrossava, pareva mancasse l'animo ad arrivare in fondo. «Queste lenti maledette!» esclamò a un certo punto con uno scatto di impazienza, facendo saltare con una ditata le lenti dalla punta del naso sul registro. Gabriele Orsani scoppiò a ridere. «Che ti fanno vedere con queste lenti? Povero vecchio mio, va! Zero, via, zero, zero!» Allora il Bertone, stizzito, prese dalla scrivania il grosso libro. «Vuol lasciarmi andare di là? Qua, con lei, che fa così, creda, non è possibile. Calma ci vuole!» «Bravo Carlo, sì», approvò l'Orsani ironicamente. «Calma, calma. E intanto», aggiunse indicando il registro, «ti porti appresso codesto mare in tempesta». Andò a buttarsi su una sedia, a sdraio, presso la finestra, accese una sigaretta. La tenda turchina che teneva la stanza in una grata penombra si gonfiava a quando a un buffo d'aria che veniva dal mare. Entrava allora con la subita luce più forte il fragore del mare che si rompeva alla spiaggia. Prima d'uscire il Bertone propose al principale di dare ascolto a un signore curioso che aspettava di là. Nel frattempo lui avrebbe atteso in pace a quel conto molto complicato. «Curioso?» domandò Gabriele. «E chi è?» «Non so, aspetta da mezz'ora. Lo manda il dottor Sarti». «E allora fallo passare». Entrò poco dopo un ometto sui 50 anni, dai capelli grigi pettinati a farfalla, svolazzanti. Sembrava un fantoccio automatico a cui qualcuno di là avesse dato corda per fargli porgere quegli inchini e trinciare quei gesti comicissimi. Mani ne aveva ancora due, occhi uno solo, ma egli forse credeva sul serio di dare a intendere d'averne ancora due, riparando l'occhio di vetro con una caramella, la quale pareva stentasse terribilmente a correggergli quel piccolo difetto di vista. Presentò all'Orsani il suo biglietto da visita così concepito. «Lapo Vannetti, ispettore della London Life Assurance Society Limited, capitale sociale 4.500.000 sterline, capitale versato 2.559.400. «Prezzatissimo signore», cominciò, e non la finì più. Oltre al difetto di vista, ne aveva un altro di pronunzia, e come cercava di riparare quello dietro la caramella, cercava di nascondere questo appoggiando una risatina sopra ogni Z che gli pronunciava in luogo della C e della G. Invano l'Orsani si provò più volte a interromperlo. «Son di Pasazzo per questa rispettabilissima provincia», badava a dirlo metto imperterrito con vertiginosa loquela, «dove che per merito della nostra società, la più antica, la più autorevole di quante ne esistano sullo stesso genere, ho concluso ottimi contratti, sì signore, in tutte le specialissime combinazioni che essa offre ai suoi associati, senza dire dei vantaggi eccezionali che brevemente le esporrò per ogni combinazione a sua scelta». Gabriele Orsani si avvilì, ma il signor Vannetti vi pose subito riparo. Cominciò a far tutto da sé. domande e risposte, a proporsi dubbi e a darsi schiarimenti. Qui lei, gentilissimo signore, lo so, potrebbe dirmi, obiettarmi, ecco, sì, caro Vannetti, l'accordo, piena fiducia nella vostra compagnia, ma come si fa? Per me è un po' troppo forte. Poniamo codesta tariffa, non ho tanto margine nel mio bilancio e allora? Ognuno sa gli affari di casa sua e qui lei dice benissimo. Su questo punto, caro Vannetti, non ammetto discussioni. Ecco, io però, gentilissimo signore, mi permetto di farle osservare e gli specialissimi vantaggi che offre la nostra compagnia. Lo so, dice lei, tutte le compagnie, qual più me, qual meno, ne offrono. No, no, mi perdoni, signore, se oso mettere in dubbio codesta sua asserzione. I vantaggi? A questo punto l'Orsani, vedendogli trarre da una cartella di cuoio un fascio di prospettini a stampa, pretese le mani come per difesa. Scusi, gridò, ho letto in un giornale che una compagnia ha assicurato non so per quanto la mano di un celebre violinista, è vero? Il signor Lapo Vannetti rimase per un istante sconcertato, poi sorrise e disse, Americanate, sì signore, ma noi... Glielo domando, rispose senza perdere tempo il Gabriele, perché anch'io una volta, sa? E fece segno di suonare il violino. Il Vannetti, ancora non ben rimesso, credette opportuno congratularsene. Ah, benissimo, benissimo, ma noi, scusi, veramente non facciamo di queste operazioni. Sarebbe molto utile però, sospirò l'Orsani levandosi in piedi. Potersi assicurare tutto ciò che si lascia o si perde lungo il cammino della vita. I capelli, i denti, per esempio. E la testa? La testa anche si perde così facilmente. Ecco, il violinista, la mano, un zerbinotto, i capelli, un crapulone, i denti, un uomo d'affari, la testa. Ci pensi, è una trovata. Si recò a premere un campanello elettrico alla parete presso la scrivania, soggiungendo «Permetto un momento, caro signore». Il Vannetti, mortificato, si inchinò. Gli parve che l'Orsani, per cavarselo dai piedi, avesse voluto fare un'allusione veramente poco gentile al suo occhio di vetro. Rientrò nello scrittoio il Bertone con un'aria vie più smarrita. Nel casellario del palchetto della tua scrivania, gli disse Gabriele, alla lettera Z, i conti della Zolfara, domandò il Bertone, gli ultimi, dopo la costruzione del piano inclinato. Carlo Bertone chinò più volte il capo. Ne ho tenuto conto. L'Orsani scrutò negli occhi del vecchio commesso, rimase accigliato, assorto, poi gli domandò, ebbene? Il Bertone impacciato guardò i Vannetti. Questi allora comprese che era di troppa in quel momento e riprendendo il suo fare cerimonioso tolse il commiato. Non c'è bisogno d'altro con me, capisco a volo, mi ritiro, vuol dire che se non le dispiace io vado a prendere un bocconzino che presto e ritorno, non se ne curi, sta comodo, per carità, sola via, arrivederla. Ancora l'inchino e via. Ebbene, domandò di nuovo Gabriele Orsani al vecchio commesso appena uscito il Vannetti. Quella costruzione, giusto adesso, rispose quasi balbettando il Bertone, che a breve la salirò. Quante volte me l'hai detto? Che volevi che facessi d'altra parte? Rescindere il contratto, è vero? Ma se per tutti i creditori quella Zolfara rappresentava ancora la speranza della mia solvibilità? Lo so, lo so. Sono state più di 130.000 lire buttate lì, in questo momento, senza frutto. Lo so meglio di te, non mi fare gridare! Il Bertone si passò più volte le mani sugli occhi stanchi, poi dandosi i buffetti sulla manica, dove non c'era neppur l'ombra della polvere, disse piano, come a se stesso. O fosse modo almeno d'aver denaro per muovere ora tutto quel macchinario che, che non è neanche interamente pagato, ma abbiamo anche le scadenze delle cambiali alla banca. Gabriele Orsani, che si era messo a passeggiare per lo scrittoio con le mani in tasca, accigliato, s'arrestò. Quanto? Sospirò il Bertone. Rifece Gabriele poi scattando. Insomma, dimmi tutto, parla franco, è finita? Capitombolo? Sia lodata e ringraziata la buona e santa memoria di mio padre. Volle mettermi qua per forza? Io ho fatto quello che dovevo fare. Tabula rasa, non se ne parli più. Ma no, non si disperi ora, disse il Bortone commosso. Certo, lo stato delle cose, mi lasci dire. Gabriele Orsani posò le mani sulle spalle del vecchio commesso. Ma che vuoi dire, vecchio mio? Che vuoi dire? Tremi tutto, non così ora, prima con l'autorità che ti veniva da codesti capelli bianchi, dovevi opporti a me, ai miei disegni. Consigliarmi allora, tu che mi sapevi netto agli affari. Vorresti illudermi ora così? Mi fai pietà. Che potevo io? Fece il Bertoni con le lacrime agli occhi. Nulla, esclamò l'Orsani, e neanche io ho bisogno di pigliarmela con qualcuno, non te ne curare. Ma possibile, io qua, messo agli affari? Se non so vedere ancora quali sono stati in fondo i miei sbagli. Lascia quest'ultimo della costruzione del piano inclinato a cui mi sono veduto costretto con l'acqua alla gola. Quali sono stati i miei sbagli? Il Bertone si strinse nelle spalle, chiuse gli occhi e aprì le mani come per dire: Che giove adesso? Piuttosto i rimedi, suggerì con voce opaca di pianto. Gabriele Orsani scoppiò di nuovo a ridere. Il rimedio lo so. Riprendere il mio vecchio violino, quello che mio padre mi tolse dalle mani per dannarmi qua a questo bel divertimento, e andarmene come un cieco di porta in porta a fare le sonatine per dare un tozzo di pane ai miei figliuoli. Che te ne pare? Mi lasci dire, ripeté il Bertone socchiudendo gli occhi. Tutto sommato, se possiamo superare queste prossime scadenze, restringendo naturalmente tutte le spese, anche quelle, mi scusi, su di casa, credo che almeno per 4 o 5 mesi potremmo far fronte agli impegni. Nel frattempo, Gabriele Orsani scrollò il capo, sorrise, poi traendo un lungo sospiro, disse: Fra Tempo è un monaco, vecchio mio, che vuol crearmi illusioni. Ma il Bertone insistette nelle sue previsioni e uscì dallo scrittoio per finir di stendere l'intero quadro dei conti. Glielo farò vedere, mi permetta un momento. Gabriele andò a buttarsi di nuovo sulla sedia a sdraio presso la finestra e con le mani intrecciate dietro la nuca si mise a pensare. Nessuno ancora sospettava di nulla, ma per lui ormai nessun dubbio. Qualche mese ancora di disperati espedienti e poi il crollo, la rovina. Da circa 20 giorni non si staccava più dallo scrittoio, come se lì, dal palchetto della scrivania, dai grossi libri di cassa, aspettasse al varco qualche suggerimento. La violenta e inutile tensione del cervello a mano però contro ogni sforzo gli si allentava. La volontà gli si stupidiva ed egli se ne accorgeva sol quando alla fine si ritrovava attonito e assorto in pensieri alieni, lontani dall'assiduo tormento. Tornava allora a rimpiangere con crescente esasperazione la sua cieca, supina obbedienza alla volontà del padre, che lo aveva tolto allo studio prediletto delle scienze matematiche, alla passione per la musica e gettandoli in quel torbido mare insidioso dei negozi commerciali. Dopo tanti anni risentiva ancor vivo lo strazio che aveva provato nel lasciare Roma. Se n'era venuto in Sicilia con la laurea di dottore in scienze fisiche e matematiche, con un violino e un usignolo. Beata incoscienza, aveva sperato di poter attendere ancora la scienza prediletta, al prediletto strumento nei ritagli di tempo che i complicati negozi del padre gli avrebbero lasciato liberi. Beata incoscienza, una volta sola, circa 3 mesi dopo il suo arrivo, aveva cavato dalla custodia il violino, ma per chiudervi dentro, come in una degna tomba, l'usignoletto morto e imbalsamato. E ancora domandava a se stesso come mai il padre, tanto esperto nelle sue faccende, non si fosse accorto della assoluta identitudine del figliolo. Gli aveva forse fatto velo la passione che gli aveva del commercio, il desiderio che l'antica ditta Orsani non venisse a cessare, e si era forse lusingato che, con la pratica degli affari, con l'allettamento dei grossi guadagni, a poco il figlio sarebbe riuscito ad adattarsi, a prender gusto a quel genere di vita? Ma perché lagnarsi del padre se egli si era piegato ai voleri di lui senza opporre la minima resistenza, senza rischiare neppure la più timida osservazione, come a un patto fin dalla nascita stabilito e concluso e ormai non più discutibile? Se egli stesso, proprio per sottrarsi alle tentazioni che potevano venirgli dall'ideale di vita ben diverso fino allora vagheggiato, si era indotto a prender moglie, a sposar colei che gli era stata destinata da gran tempo, la cugina orfana Flavia? Come tutte le donne di quell'odiato paese in cui gli uomini nella briga, nella costernazione assidua degli affari rischiosi, non trovavano mai tempo da dedicare l'amore, Flavia, che avrebbe potuto essere per lui l'unica rosa lì tra le spine, si era invece acconciata subito, senza rammarico, come d'intesa, alla parte modesta di badare alla casa, perché nulla mancasse al marito dei comodi materiali quando stanco, spossato, ritornava dalle zolfare o dal banco o dai depositi di zolfo lungo la spiaggia, dove sotto il sole cocente egli aveva atteso tutto il giorno all'esportazione del minerale. Morto il padre, quasi repentinamente era rimasto a capo dell'azienda nella quale ancora non sapeva veder chiaro. Solo, senza guida, aveva sperato per un momento di poter liquidare tutto e ritirarsi dal commercio, ma sì, quasi tutto il capitale era impegnato nella lavorazione delle zolfare e si era allora rassegnato ad andare innanzi per quella via, togliendo a guida quel buon uomo del Bertone, vecchio scritturale del banco a cui il padre aveva sempre accordato la massima fiducia. Che smarrimento sotto il peso della responsabilità piombatagli addosso d'improvviso, resa anche più grave dal rimorso d'aver messo al mondo 3 figlioli, minacciati ora dalla sua inettitudine nel benessere nella vita. Ah, egli fino allora non ci aveva pensato, bestia bendata alla stanga d'un amico. Era stato sempre doglioso il suo amore per la moglie, per i figlioli, testimoni viventi della sua rinunzia a un'altra vita, ma ora gli attossicava il cuore d'amara compassione, non poteva più sentir piangere i bambini o che si lamentassero minimamente, diceva subito a se stesso, ecco, per causa mia. E tanta amarezza gli restava chiusa in petto, senza sfogo. Flavia non si era mai curata nemmeno di cercare la via per entrargli nel cuore, ma forse nel vederlo mesto, assorto e taciturno, non aveva mai neppur supposto che egli chiudesse in sé qualche pensiero estraneo agli affari. Anche ella forse si rammaricava in cuor suo dell'abbandono in cui egli la lasciava, ma non sapeva muovergliene rimprovero, supponendo che vi fosse costretto dalle intricate faccende, dalle cure tormentose della sua azienda. E certe sere vedeva la moglie appoggiata alla ringhiera nell'ampio terrazzo della casa, alle cui mura veniva quasi a battere il mare. Da quel terrazzo, che pareva il cassero d'una nave, ella guardava, assorta nella notte sfavillante di stella, piene del cupo eterno lamento di quell'infinita distesa d'acque, innanzi a cui gli uomini avevano con fiducia animosa costruito le loro piccole case, ponendo la loro vita quasi alla mercé d'altre lontane genti. Veniva di tanto in tanto dal porto il fischio roco, profondo, malinconico, di qualche vapore che s'apparecchiava a salpare. Che pensava in quell'atteggiamento? Forse anche a lei il mare, col lamento delle acque irrequiete, confidava oscuri presagi. Egli non la richiamava. Sapeva bene che ella non poteva entrare nel mondo di lui, giacché entrambi a forza erano stati spinti a lasciar la propria via. E lì, nel terrazzo, sentiva riempirsi gli occhi di lacrime silenziose, così sempre, fino alla morte, senza nessun mutamento. Nell'intensa commozione di quelle tetre sere, l'immobilità della condizione della propria esistenza gli riusciva intollerabile. Gli suggeriva pensieri subiti, strani, quasi lampi di follia. Come mai un uomo, sapendo bene che si vive una volta sola, poteva acconciarsi a seguire per tutta la vita una via odiosa? E pensava a tanti altri infelici costretti dalla sorte a mestieri più aspri e più ingrati. Talvolta un noto pianto, il pianto di qualcuno dei figlioli, lo richiamava d'improvviso a sé. Anche Flavia si scoteva dal suo fantasticare, ma egli si affrettava a dire: «Vado io». Toglieva dal lettuccio il bambino e si metteva a passeggiare per la camera, cullandolo tra le braccia, per riaddormentarlo e quasi per addormentare insieme la sua pena. A poco, col sonno della creaturina, la notte diveniva più tranquilla anche per lui, e rimesso sul lettuccio il bambino, si fermava un tratto a guardare attraverso i vetri della finestra nel cielo, la stella che brillava di più. Erano passati così 9 anni. Sul principio di quest'anno, proprio quando la posizione finanziaria cominciava a infoscarsi, Flavia si era messa a eccedere un po' troppo in certe spese di lusso. Aveva voluto anche per sé una carrozza ed egli non aveva saputo opporsi. Ora il Bertone gli consigliava di limitare tutte le spese, anche, anzi, specialmente, quelle di casa. Certo, il dottor Sarti, suo intimo amico fin dall'infanzia, aveva consigliato a Flavia di cambiare vita, di darsi un po' di svago per vincere la depressione nervosa che tanti anni di chiusa, monotona esistenza le avevano cagionato. A questa riflessione Gabriele si scosse, si levò dalla sedia a sdraio e si mise a passeggiare per lo scrittoio, pensando ora all'amico Lucio Sarti con un sentimento di invidia e con dispetto. Erano stati insieme a Roma studenti, tanto l'uno tanto l'altro allora non potevano stare un sol giorno senza vedersi. E fino a poco tempo addietro quel legame antico di fraterna amicizia non si era affatto rallentato. Egli si vietava assolutamente di fondare la ragione di tal cambiamento su una impressione avuta durante l'ultima malattia di uno dei suoi bambini, che il Sarti, cioè, avesse mostrato esagerate premure per sua moglie. impressione e null'altro, conoscendo a prova la rigidissima onestà dell'amico e della moglie. Era vero e innegabile, tuttavia, che Flavia si accordava in tutto e per tutto col modo di pensare del dottore. Nelle discussioni da qualche tempo molto frequenti, ella assentiva sempre col capo alle parole di lui, ella che di solito in casa non parlava mai, se n'era stizzito. O se ella approvava quelle idee perché non egli aveva manifestato prima? Perché non si era messa a discutere con lui intorno all'educazione dei figlioli, per esempio, se approvava i rigidi criteri del dottore anziché i suoi? Ed era arrivato finanche ad accusar la moglie di poco affetto per i figli. Ma doveva pur dir così, se ella, stimando in coscienza che egli educasse male i figlioli, aveva sempre taciuto, aspettando che un altro ne muovesse il discorso. Il Sarti, del resto, non avrebbe dovuto immischiarsene. Da un pezzo in qua pareva a Gabriele che l'amico dimenticasse troppe cose. Dimenticasse, per esempio, di dover tutto o quasi tutto a lui. Chi, se non lui, infatti, lo aveva sollevato dalla miseria in cui le colpe dei genitori lo avevano gettato? Il padre gli era morto in galera per furti. Dalla madre, che lo aveva condotto con sé nella prossima città, era fuggito non appena con l'uso della ragione aveva potuto intravedere a quali tristi espedienti era ricorsa per vivere. Ebbene, egli aveva tolto da un misero caffeuccio in cui si era ridotto a prestare servizio e gli aveva trovato un posticino nel banco del padre, gli aveva prestato i suoi libri, i suoi appunti di scuola per farlo studiare, gli aveva insomma aperto la via, schiuso l'avvenire. E ora, ecco, il Sarti si era fatto uno stato tranquillo e sicuro col suo lavoro, con le sue doti naturali, senza dover rinunciare a nulla. Era un uomo, mentre lui all'orlo di un abisso. Due colpi all'uscio a vetri che dava nelle stanze riservate all'abitazione riscossero Gabriele da queste amare riflessioni. Avanti, disse, e Flavia entrò. Indossava un vestito azzurro cupo che pareva dipinto sulla flessibile e formosa persona alla cui bellezza bionda dava un meraviglioso risalto. Portava in capo un ricco e pur semplice cappello scuro, si abbottonava ancora i guanti. Volevo domandarti, disse, se non ti occorreva la carrozza, perché il baio oggi non si può attaccare alla mia. Gabriele la guardò come se ella venisse così elegante e leggera da un mondo fittizio, vaporoso, di sogno, dove si parlava un linguaggio ormai per lui del tutto incomprensibile. Come? Disse. Perché? Ma pare che l'abbiano inchiodato, poverino, zoppica da un piede. Chi? Il baio, non senti? Ah, fece Gabriella riscuotendosi, che disgrazia perbacco. Non pretendo che te ne affligga, disse Flavia, risentita. Ti ho domandato la carrozza. Andrò a piedi. E s'avviò per uscire. Puoi prenderla, non mi serve, s'affrettò allora a soggiungere Gabriele. Esci sola? Con Carluccio. Aldo e la Titti sono in castigo. Povero Piccini, sospirò Gabriele quasi senza volerlo. Parve a Flavia che questa commiserazione fosse un rimprovero per lei e pregò il marito di lasciarla fare. Ma sì, se hanno fatto male, disse egli allora, pensavo che senza aver fatto nulla si sentiranno forse tra qualche mese cadere sul capo un ben più grosso castigo. Flavia si voltò a guardarlo. Sarebbe? Nulla, cara. Una cosa levissima come il velo o una piuma di codesto cappello, la rovina, per esempio, della nostra casa, ti basta? La rovina? La miseria, sì. È peggio forse per me. Che dici? Ma sì, forse anche ti fa stupore. Flavia s'appressò turbata con gli occhi fissi sul marito, come in dubbio che egli non dicesse sul serio. Gabriele, con un sorriso nervoso sulle labbra, rispose piano, con calma, alle tiepide domande di lei, come se non si trattasse della propria rovina. Poi, nel veder la moglie sconvolta, mia cara, esclamò. Se ti fossi curata un tantino di me, se avessi in tanti anni cercato di intendere che piacere mi procurava questo mio grazioso lavoro, non proveresti ora tanto stupore. Non tutti i sacrifici sono possibili, e quando un pover'uomo è costretto a farne uno superiore alle proprie forze, costretto. Chi t'ha costretto? Disse Flavia, interrompendolo perché egli con la voce aveva pigiato su quella parola. Gabriele guardò la moglie come frastornato dall'interruzione e dall'atteggiamento di sfida che ella, dominando ora l'intera agitazione, assumeva di fronte a lui. Sentì come un rigurgito di bile salirgli alla gola e inaridirgli la bocca. Riaprendo tuttavia le labbra al sorriso nervoso di prima, ora più squallido, domandò: spontaneamente, allora? Io no, soggiunse con forza Flavia, guardandolo negli occhi. Se per me avresti potuto risparmiartelo, codesto sacrificio, la miseria più squallida io l'avrei mille volte preferita.